Buongiorno a tutti e benvenuti alla 20ª puntata di Grigio, podcast sull'attualità politica italiana. Per questo ultimo giorno della nostra settimana insieme, guardiamo, grazie a un articolo del Corriere, quali sono state le prime proposte depositate in questi giorni dai parlamentari neoeletti. Attraverso un articolo del Post, invece, analizziamo alcune proposte della nuova maggioranza che sembrano in contraddizione con la volontà dichiarata di non modificare la legge 194, quella relativa all'aborto. Anche in questa puntata, come nella scorsa, dovendoci concentrare su più di un argomento di cronaca, inseriremo la parte tecnica, che solitamente ha un suo spazio, all'interno della discussione sul secondo tema appena citato, perché parleremo di alcuni aspetti tecnico-giuridici molto importanti. Sono state presentate dai parlamentari della 19ª legislatura 500 proposte di legge. Rispondono alla necessità per gli eletti di dimostrare la volontà di impegno rispetto alle promesse elettorali fatte. In un mare magnum del genere è comunque positiva l'idea che si cerchi in qualche modo di non dimenticare temi importanti per alcune minoranze o per piccole fasce sociali meno attenzionate solitamente dall'azione politica. Tra tutte queste, ovviamente, non possono mancare anche proposte particolari, o quantomeno di dubbia importanza in termini di significatività. Queste proposte coprono di fatto quasi tutti gli ambiti, dall'inserimento di nuove giornate nazionali a quella di rendere Bella Ciao il canto ufficiale per legge del 25 aprile. E queste sono un po' le proposte meno significative. Vi sono poi all'opposto proposte un po' più concrete, non legate alla simbologia o all'ideologia, come quella del leghista Alberto Gusmeroli di rendere obbligatorio il casco in bici fino a 14 anni, o quella del parlamentare di Forza Italia, Dario Damiani, di inserire l'educazione finanziaria come materia scolastica. Riguardo a questa ultima proposta, oggi ci limitiamo a citarla, ma sicuramente dedicheremo una puntata alla necessità di riforma dell'intero sistema di istruzione italiano. Anche il PD ha avanzato alcune proposte. Laura Boldrini, da sempre attenta al tema dell'inclusività, in una delle 9 proposte di legge da lei firmata, si è concentrata sulla promozione della diversità e dell'inclusione, chiedendo di inserire nei sussidiari delle scuole immagini diverse a quelle classiche della madre che fa i mestieri di casa e del padre che esce per lavorare. Anche questa tematica dovrebbe rientrare in un discorso più ampio di riforma e modernizzazione del sistema scolastico italiano che sicuramente affronteremo in un prossimo episodio. Per i 5 Stelle ci sono state alcune proposte di bandiera, come il salario minimo avanzato da Maria Domenica Castellone. Nicola Frattoianni di Liberi Uguali ha chiesto nuovamente la riduzione dell'orario di lavoro a parità di stipendio. Un altro argomento che si conferma di interesse generale è la questione del suicidio assistito a livello medico e l'eutanasia. Ci sono state ben 5 proposte di legge, 2 sono state formulate al Senato, 3 alla Camera. Il tema più gettonato, riguardante 39 proposte depositate, è la tutela degli animali, dalla classica richiesta di riduzione degli spazi di caccia al divieto dell'uso della catena per gli animali domestici. Questo tema risponde a un interesse crescente nella società verso il rapporto con gli animali. Basti pensare al grande risultato ottenuto nella scorsa legislatura da Michela Vittoria Brambilla, che è arrivata al suo obiettivo, inserire il principio della tutela degli animali nella Costituzione. Se non fosse un argomento di così ampio interesse sociale, avrebbe sicuramente incontrato più difficoltà nel raggiungere questo risultato. Da Forza Italia, precisamente dall'esponente Pier Antonio Zanettin, viene chiesta una commissione d'inchiesta per continuare l'indagine su David Rossi e la sua morte a Siena. Un ritorno al passato è la richiesta di una commissione sull'uso politico della giustizia avanzato da Pietro Pittalis, sempre di Forza Italia. La senatrice del PD, Valeria Valente, la chiede invece una commissione sui femminicidi e la violenza di genere. Sul tema dei diritti delle donne sono state presentate diverse proposte. Cecilia D'Elia del PD si è concentrata sulle liste degli elettori, chiedendo sia eliminata la distinzione per sesso e che sia omesso il cognome del coniuge che ancora è presente sulla scheda elettorale delle donne sposate. Ha anche avanzato una proposta per una spinta maggiore alla promozione dell'imprenditoria femminile nel mondo agricolo. Enrico Costa di Azione ha chiesto invece di discutere una legge che migliori il rapporto tra le madri detenute e i figli minorenni. Elisa Pirro, del Movimento 5 Stelle, ha chiesto una legge più semplice per accedere alla fecondazione artificiale. Anche relativamente alle malattie femminili, c'è stata la proposta del senatore PD Francesco Verducci per il riconoscimento della vulvodinia. Da Arianna Lazzarini della Lega e da Patrizia Marrocco di Forza Italia sono state fatte due proposte riguardo alla prevenzione, la sensibilizzazione e la cura dell'endometriosi. Sono state avanzate tre proposte di natura antiabortista da parte della maggioranza di centrodestra, anche se durante la campagna elettorale, come detto nell'introduzione, avevano dichiarato più volte di non voler modificare la legge 194. Sul piano formale questo principio è stato rispettato. Nessuna proposta chiede una modifica diretta della legge sull'aborto. Le proposte fatte su questo tema sono però evidentemente contrarie alla legge 194 e se approvate ostacolerebbero il diritto di scelta delle donne relativo all'interruzione volontaria della gravidanza. Una di queste proposte è stata avanzata da Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, in cui chiede il riconoscimento giuridico del feto dal momento del concepimento, andando a modificare l'articolo 1 del Codice Civile. Lo stesso Gasparri ha dichiarato che questa proposta è un lascito morale di Carlo Casini, fondatore del Movimento per la Vita. Questa è una richiesta molto problematica. Attualmente si acquisisce personalità giuridica solo al momento della nascita e quindi tutti i diritti di cui si gode sono validi solo da quel momento. Spostando invece il riconoscimento giuridico subito dopo il concepimento, quindi per il feto, si verrebbe a creare una situazione per cui potrebbe essere considerato vittima di omicidio volontario ogni feto per cui la madre abbia deciso di avere un aborto volontario. Ho detto prima una delle proposte perché il senatore Gasparri ne ha avanzata un'altra. Ha chiesto l'istituzione della giornata per la vita nascente, che riempie le fila delle diverse proposte su nuove giornate nazionali, di cui abbiamo accennato qualcosa all'inizio. Su questa specifica richiesta di Gasparri, c'è da dire che in passato sono state avanzate anche da parlamentari ora all'opposizione sia del PD che del Movimento 5 Stelle e di fatto erano sostanzialmente uguali. Nel caso attuale, il senatore di Forza Italia fa però anche riferimento a una serie di associazioni cattoliche che, praticamente dalla loro nascita, fanno parte del movimento antiabortista italiano, per esempio Family Day, Difendiamo i nostri figli o Giuristi per la Vita, e queste si occupano anche di sepoltura dei feti senza consenso delle donne coinvolte. La problematicità qui sorge non sulla richiesta in sé, perché avere politiche che favoriscono la natalità non è un fatto dannoso, ma sembra abbastanza evidente l'intento di dare forza a una parte più estrema di questo pensiero, quella che vorrebbe eliminare il diritto di ogni donna di decidere relativamente alla sua gravidanza e alla sua specifica situazione, una motivazione non molto democratica. Infine la terza proposta è a firma di Massimiliano Romeo, senatore della Lega. Il titolo scelto dà già molto indicazioni, disposizioni per la tutela della famiglia e delega al governo per la disciplina del fattore famiglia. In realtà è un disegno di legge presentato dallo stesso Romeo con lo stesso titolo già nel 2021. Secondo questa proposta, il feto è una componente del nucleo familiare a tutti gli effetti. Si chiede l'istituzione di un fondo che sostenga la maternità e che soprattutto contribuisca nell'evitare la scelta dell'interruzione volontaria della gravidanza da parte delle neomadri. Vorrebbe inoltre che lo Stato delegasse alcune funzioni pubbliche, specialmente nel campo educativo, in favore di associazioni il cui scopo è la conservazione, la valorizzazione e la tutela della famiglia. Nella sua parte finale, questo DDL si dedica alla riforma dei consultori. In questa parte si trova il passaggio più contestato a livello giuridico. Di fatto questa proposta era contenuta anche nel DDL presentato dal leghista Simone Pillon e che aveva creato già diverse polemiche. E infatti anche per questo valgono le stesse critiche mosse allora dalle relatrici speciali delle Nazioni Unite. Nella proposta di Massimiliano Romeo si chiede che i consultori debbano assicurare la tutela della vita umana ancora una volta specificando fin dal suo concepimento e poi, ed è qui che c'è il passaggio problematico, che debbano assicurare interventi di mediazione familiare in caso di conflitto in presenza di minori o figli disabili anche di maggiore età. È proprio la mediazione familiare a essere considerata dalle Nazioni Unite come potenzialmente dannosa quando applicata ai casi di violenza domestica. Inoltre, la mediazione familiare di per sé viola la Convenzione di Istanbul ratificata dall'Italia nel 2013. Questa è il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne. Dunque, non rispettarla significa andare incontro a possibili condanne per lo Stato italiano, oltre a compiere un gesto quantomeno discutibile eticamente. La mediazione familiare di fatto rende una questione privata eventuali contrasti violenti e in caso di abusi domestici domestici, la vittima sarebbe costretta a negoziare con chi l'ha aggredita. La proposta di Massimiliano Romeo evidenzia e pone come obiettivo primario dei consultori la tutela della maternità. In questa ottica possono avvalersi di medici e personale ostetrico obiettori di coscienza. Anche questa proposta sembra studiata più nell'ottica di restringere il diritto garantito dalla legge 194, piuttosto che in quella di sviluppare un semplice canale parallelo di aiuto per chi l'aiuto lo vuole, e soprattutto per chi lo vuole nel proseguire alla maternità. Non sembra apparire posta in questi termini come una proposta leale, non tutela la libertà di scelta della donna, la costringerebbe potenzialmente a situazioni non accettabili, come quella di dover trattare con il proprio aggressore. Le proposte sono tante, le abbiamo presentate perché la proposta, come abbiamo spiegato nella puntata dedicata a come si fa una legge in Italia, è il punto iniziale dell'azione governativa e dell'azione parlamentare, quindi quella che comprende anche l'opposizione e le richieste che essa avanza. Ci capiterà sicuramente di riprendere alcune di esse, perché effettivamente inizieranno il loro iter per cercare di diventare vere e proprie leggi. Altre invece non lo inizieranno neanche. La speranza è che si discuta seriamente dei temi più importanti, dai diritti civili ai diritti delle donne ai diritti dell'individuo. Certo, sono i campi dove opposizione e maggioranza sembrano essere maggiormente distanti, anzi lo sono senza dubbio. La discussione è però maggiormente necessaria proprio relativamente a questi temi, per non ridurli a mere lotte di fazione, dove si tende a utilizzare la parte più strumentale di una battaglia. Per quanto si è lontani, discutere apertamente e democraticamente attraverso l'istituzione parlamentare di queste tematiche è necessario. Meno si discute, più le posizioni tendono a stratificarsi su se stesse, rendendole via via inamovibili dal loro punto di partenza. Questo può creare una situazione in cui si finisce per estremizzare il discorso sia da una parte che dall'altra, il che non fa altro che mostrare, come dicevamo prima, solo il lato strumentale sfruttabile ai fini di ottenere gradimento elettorale della questione, che all'opposto per loro stessa natura riguardano la sfera dell'etico e del morale. Utilizzare al meglio i meccanismi democratici è un punto di partenza affinché si riesca a fare il possibile per portare avanti questioni di primaria importanza per fasce meno visibili della società e più soggette a difficoltà. Io vi ringrazio per aver seguito questa ultima puntata della settimana, ci risentiamo lunedì con la 21ª puntata, sempre qui su Grigio Podcast.